ancora in Romani, lo saremo anche settimana prossima, e dalla prima domenica di marzo inizieremo con questo nuovo studio, che spero ci darà almeno delle cornici, no? Dei punti fermi. Quando apriamo la Bibbia almeno sappiamo chi era Davide, chi era Mosè. Quello non si può lasciare fuori sicuramente, vabbè. I fogli di Paolo non servivano, li lasciamo lì. Bene, siamo in Romani 8, e se abbiamo il testo su, fratello, possiamo così farlo vedere. Romani 8, e oggi approfondiremo versetti del 26 al 30, del 26 al 30. Francesco, ti va di leggerlo con una voce alta, potente, far sentire a tutti, eh? Anche a me veniva le prime volte da dire giustiziati, poi non è la stessa cosa. Bene, preghiamo e chiediamo l'aiuto del Signore a capire e ad attingere quello che Lui vuole che noi capiamo questa mattina. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per il libro dei Romani. Tu l'hai incluso, hai dato la saggezza a Paolo per scriverlo e noi 2000 anni dopo, Signore, siamo ancora qui ad attingere di questa fonte profonda di saggezza. Ti chiedo, Signore, di darci lucidità, Signore, aiutaci ad essere svegli perché tratteremo dei concetti, delle parole che sicuramente ci sfideranno questa mattina. Ma io sono contento, Signore, che Tu li hai inclusi nella Tua parola per darci consolazione, per darci la Tua visione delle cose. Nel Tuo nome, Gesù. Amen. Non so voi, ma il Signore mi ha permesso di visitare alcuni dei posti più imponenti e maestuosi in tutto il mondo. Posti che quando vai lì ti senti veramente piccolo e vulnerabile. Mi veniva in mente subito un posto che è il Sasso di Gibilterra. Il Sasso di Gibilterra. Prego, prego, avanti. Abbiamo appena iniziato. Prego. Non li guardate, non li vogliamo mettere in imbarazzo. Guardate me, guardate me. E mi dicevo che alcuni dei posti più imponenti al mondo, il Sasso di Gibilterra è uno. Ovviamente il primo impatto è che hai tutte queste scimmie che fanno delle cose immenzionabili sulla tua macchina, però quello lasciamo stare. E vai a questo posto, ti senti davvero impressionato dalla grandezza del sasso. E vedi questo massiccio, capisci perché gli alleati si sono appoggiati su questa roccia per affidare quasi tutto il destino degli uomini quando hanno vinto la guerra contro il fascismo. Un altro posto che mi ha dato questa stessa sensazione di sentirmi rimpicciolire è quando ho visitato la diga di Hoover. Quanti di voi siete stati? La diga di Hoover? Nessuno? Però l'avete visto forse in qualche immagine. È una diga enorme, veramente imponente. È ferma il fiume Colorado e non so quanti centinaia di... cioè la pressione dell'acqua è come non so quante centinaia di treni che spingono contro questa diga per mettere in salvo quelli che vedi come delle formiche giù, che è Las Vegas. E vedi le persone che vivono la loro vita sicuri, senza neanche un pensiero, perché c'è la diga di Hoover che trattiene quello che sarebbe un pericolo imminente, l'acqua del fiume Colorado. La domanda questa mattina è questa: la salvezza è sicura? La nostra salvezza è sicura? Sei sicuro nel tuo cuore di essere sicuro che non subirai la punizione che merita il peccato? Sei sicuro che sei salvo dell'ira di Dio e dell'inferno questa mattina? Sei sicuro? Su cosa si basa la tua sicurezza? Non so se ci pensi spesso, ma hai un nemico formidabile che vuole distruggerti. Hai un nemico, hai la carne che ti attira verso il male. Come possiamo essere sicuri che ce la faremo, che non volteremo le spalle come fanno tanti e che non saremo anche noi come Giuda che tradisce il suo Signore. Su cosa ti basi quando pensi alla sicurezza della tua salvezza? Magari quando pensi alla sicurezza della tua salvezza ti basi su delle emozioni. Quando sei di emozioni incoraggiati, dici sì, sono salvo, e quando non lo sei dici forse non sono neanche salvo. Ovviamente basarsi sulle emozioni è molto pericoloso, perché sappiamo che sono molto in alto e in basso. Forse hai delle idee vaghe sulla tua salvezza, sulla tua sicurezza. Però devi sapere questo. Se la tua salvezza non è sicura, se non è protetta di una forza infinitamente più potente del sasso di Gibilterra o la diga di Hoover, siamo a rischio. Siamo davvero a rischio. Abbiamo bisogno di una potenza infinita per proteggerci, per assicurarci che arriveremo da questo giorno fino alla fine. Magari in un momento di sensibilità guardi intorno a te e vedi le macerie di tanti naufragi spirituali. L'hai visti, vero? Persone che hanno cominciato e adesso guardi la loro vita e dici, ma che è successo? E hai paura, dici, come posso essere sicuro che non farò io la stessa fine? Ed è quello che tratteremo questa mattina, a pensare alla sicurezza della salvezza del cristiano, del credente. Il grande evangelista Moody disse, un uomo o una donna deve essere convinto del Vangelo che predica prima di predicarlo a nessun altro, deve essere sicuro di quello che sta dicendo. Come potrà un uomo tirar fuori ad un altro se lui stesso si trova ancora nel fiume? Come potrà un uomo tirar fuori un altro da una cava se lui stesso si trova dentro? Nessun uomo può predicare riguardo alla salvezza finché lui o lei non si riconosce salvo. Devi riconoscerlo, devi saperlo, devi essere sicuro del fatto che tu sei salvo. E Paolo ci dà proprio i concetti, l'insegnamento per saperlo di sicuro. E voglio che quello che leggeremo ti serva per capire che la tua salvezza è salda, più salda del sasso di Gibilterra, più saldo che la diga di Hoover. E per quale ragione? Quello che cercheremo di capire è questo, che la ragione non si basa su niente di te, la tua sicurezza dipende da Dio, dal primo all'ultimo momento, dall'inizio alla fine, la tua salvezza non dipende altro che da il Dio onnipotente. E vogliamo trovare consolazione in questa verità. Prima vogliamo spiegare velocemente, anche se ci sarebbe tanto da dire, su versetto 26 e 27, dove Paolo ci ricorda che la nostra vita di sofferenza, se ci ricordiamo settimana scorsa, abbiamo visto che la vita del cristiano include la sofferenza, ma abbiamo un grandissimo aiuto. Versetto 26, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Siamo deboli, lo riconosciamo, ma abbiamo un grosso aiuto, lo Spirito Santo. Specificamente, concretamente, come ci aiuta? Ci aiuta a pregare. Ci aiuta a pregare. Non sappiamo pregare come si conviene, dice qua Paolo, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. Ci aiuta a pregare. L'immagine che mi è venuta in mente è quando tu vedi a un piccolo bebè e vedi la mamma, e il bambino, il bebè, comincia a fare dei rumori, dei suoni ineffabili per tutti noi. Ba, ba, ghi, ghi, gu, gu. E dici, ma cosa sta dicendo? E la mamma dice, ci penso io. Prende il bambino, sa che ha fame, sa che ha il pannolino sporco. Sa quello esattamente che sta chiedendo il bambino. E lo Spirito fa lo stesso con noi. Noi non sappiamo neanche come parlare, come rivolgerci a questo Dio onnipotente, ma lo Spirito che è in noi prende i desideri, prendi tutte le cose e li porta a Dio. E li fa, come dire, conformare perfettamente alla volontà di Dio. Prende i nostri sospiri e i desideri e li conforma alla volontà di Dio. È quello che dice questo versetto. E voglio incoraggiarti, magari tu sei uno che dice, ah, io non so pregare perfettamente, non so come parlare, non so cosa dire. Questo versetto è per te. Lo Spirito viene in aiuto tuo. E nessuno deve non pregare perché non sa cosa dire. Questo versetto dice nessuno sa veramente come pregare. Lo Spirito che intercede per noi e ci aiuta. Lo Spirito ti aiuterà nella tua vita di preghiera. Adesso vogliamo addentrarci in versetti 28 e 29 e 30 per approfondire questo concetto della sicurezza della salvezza. La prima cosa che vedremo in versetto 28 è che il vero credente è sicuro del fatto che tutto coopera al bene della sua vita. È sicuro di questo, è sicuro perché lo dice la parola di Dio. E questo è uno dei versetti più amati in tutta la Bibbia, guardatelo bene. Or sappiamo, non è una congettura, non è un magari no, noi sappiamo. Il credente nato di nuovo sa che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Tutte le cose cooperano al bene. Chi di noi nel mezzo della difficoltà non è venuto a questo versetto, a questa fontana per rinfrescare l'anima e dire io so che tutto coopera al bene, anche questa situazione. È un cammino logorato per il numero di pellegrini che hanno passato in modo disperato cercando un po' di saggezza e questo versetto ci lo dà. Tutte le cose cooperano al bene. È così facile dimenticarlo, però voglio ricordartelo, credente nato di nuovo, tutte le cose nella tua vita cooperano al bene. Non ci sono casi, non ci sono errori da parte di Dio. Lui sta portando avanti un piano perfetto nella tua vita. C'è una persona nella tua vita che ti fa soffrire le pene dell'inferno. Tutto coopera al bene. Hai perso il lavoro? Ti trovi con l'acqua alla gola perché non riesci a pagare le bollette. I problemi sono tanti. Voglio ricordarti, voglio affermare, tutto coopera al bene. Tutto, Keith? Tutto. Non dice alcune cose. Tutto coopera al bene. La parola che abbiamo qui, coopera, significa che ogni circostanza individuale, avversa o favorevole, se presa individualmente, magari sembra brutta, ma nell'insieme di tutto il panorama che Dio sta facendo, è il bene supremo. Dio sta compiendo il tuo bene. Credilo questa mattina, credilo con tutto il tuo cuore. Nel 2001 ero in Scozia. Io volevo andare a Chicago a studiare, a continuare a studiare la Bibbia. Avevo tutto pronto, avevo già fatto i miei piani, avevo scelto le materie che volevo studiare e loro mi avevano detto da Chicago di andare un anno a Glasgow a studiare lì e poi mi avrebbero accettato l'anno seguente. È arrivato il momento, ho chiamato Chicago, ho parlato con l'ufficio iscrizioni e mi hanno detto, mi dispiace, noi non abbiamo nessuna applicazione tua. Immagini che faccia mi è venuta in quel momento, sono andato in Scozia un anno intero e adesso mi dite che non posso venire a studiare. E, mi avevano detto che sarebbe andata così, invece poi tutto è cambiato in un momento. Mi ricordava quello che succede quando guardi un tappeto di vicino, non so se l'avete mai fatto, però quanto più vicino ti guardi il tappeto, più brutto è. Se prendi un microscopio e vedi i fili che sono davvero, niente di che, sono davvero brutti. Però che succede se da questo tappeto dai un passo indietro e vedi tutto quello, l'intrecciatura insieme, che vedi, ti si apre la bocca e dici che meraviglia, guarda che tappeto è stato intrecciato. È lo stesso che succede nella nostra vita. In quel momento era un'esperienza brutta. Non ero contento, ma che è successo? Che il Signore mi ha portato a Grand Rapids. E a Grand Rapids ho capito che il piano di Dio era sempre stato che io finisse lì. Ho conosciuto due dei mentori che più hanno avuto un impatto nella mia vita. A parte Deborah e mio papà, lì ho conosciuto Dan Green e un altro signore. Mi hanno accettato in quella chiesa e poi ci hanno mandati in Italia. E al momento quella esperienza sembrava brutta, ma nel complesso di quello che Dio stava facendo... meraviglioso, sono qui oggi per quello che Dio ha fatto in quella esperienza. Il messaggio per te questa mattina è questo: da tanti fili sconnessi, magari brutti, Dio sta intrecciando un tappeto nella tua vita da togliere il fiato. È così. Da tutte le esperienze individuali sta costruendo un'opera d'arte nella tua vita. Ora, domanda, qual è il bene assoluto? Qual è il bene assoluto? Cooperano al bene, non è quello che pensi. Magari tu pensi, ma tutti i miei sogni si avvereranno. Sarò ricco, sarò che ne so, famoso, versetto 29, ci dice cosa sta facendo Dio. Dice che lui ci sta conformando all'immagine del figlio suo. Questo è il proposito, questo è il bene supremo. Tu pensi ad altri beni, questi non sono il bene supremo. Il bene supremo nella tua vita è diventare come Gesù Cristo. Ed è quello che sta facendo Dio. La parola di base per conferma o conformare è morfeo, forse l'abbiamo sentito, la parola da dove noi portiamo la parola metamorfosi. È come una farfalla che sta lasciando dietro la forma del bruco per essere trasformato. Noi, credenti, ci stiamo trasformando, Dio sta trasformandoci per farci diventare all'immagine e somiglianza del figlio di Dio. Cosa caratterizza i figli di Dio? La forza, la felicità, mai sbalzi di umore, mai tristi, mai soggetti alle circostanze. Questo è il carattere di un figlio di Dio, una figlia di Dio, ed è quello che Dio sta facendo nella tua vita, se credi in Lui e se sei veramente figlio suo. La trasformazione sarà completa perché Dio lo sta completando. Vediamo questo versetto, 1 Corinzi 15. Dice, ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio al suono della tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Siamo già sulla strada della trasformazione, ma arriverà il giorno in cui saremo perfettamente conformati all'immagine di Gesù Cristo. E noi non vediamo l'ora, amen. Felici, forti, senza sbalzi di umore. E Dio avrà completato in noi la sua opera maestra, la sua opera d'arte. Ora, vediamo che ci sono alcune condizioni a quello che abbiamo letto, a questa promessa. Tutto coopera al bene. E abbiamo visto che lo scopo della salvezza è sicura ed è per il nostro bene, ma per chi è? A chi è indirizzato questa promessa? Vediamo prima di tutto che dice qua, tutti quelli che amano Dio. Quelli che amano Dio, per chi è questa garanzia che tutto coopera al bene? Per colui e colei che ama Dio. Per le persone che non amano Dio, mi spiace, ma non puoi incassare questa promessa. Infatti la fine della persona che non ama Dio non è un bene, è un male. Per quello noi predichiamo il Vangelo e diciamo convertitevi, credete il Vangelo, perché così potrete ricevere il bene che Dio ha in mente da darci. Ma solo la persona che ama Dio e solo la persona che è chiamata da Dio può dire tutto coopera al bene. Qui abbiamo due lati da una stessa medaglia. E adesso devo spiegarvi una cosa che vedremo oggi molto chiaramente, ma anche in altri posti della Bibbia. Però vediamo che tutto coopera al bene. La salvezza è per coloro che amano Dio e per quelli che sono chiamati da Dio. E devo spiegarvi che quando leggiamo la Bibbia, quando parliamo della salvezza di una persona, dobbiamo ricordare che ci sono due aspetti alla salvezza di un individuo. Due aspetti. La Bibbia parla della salvezza che ha due lati di una stessa medaglia, come qua. Abbiamo da un lato l'attività di Dio e abbiamo l'attività dell'uomo. E non possiamo mai separare questi due aspetti. Amare Dio ed essere chiamati da Dio. È come un aereo che ha le sue due ali. Il lato divino e il lato umano. Se l'aereo non ha le due ali, non decolla. L'uomo, se non ha questi due aspetti, non sarà salvato. Deve amare Dio e deve anche essere chiamato da Dio. Noi dobbiamo sempre mantenere questo in mente. Oggi parleremo molto chiaramente del lato divino, di quello che Dio fa. Parleremo molto chiaramente di quello che la Bibbia dice. Per non possiamo mai dimenticare l'aspetto della responsabilità del uomo. In questo versetto vediamo queste due verità, ma non solo in questo versetto, anche in altri posti. Guardate Matteo 11, 26 e 27, vediamo i due aspetti. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Lato divino. Dio lo rivela. A chi? A chi il Figlio. Allora dici, ma allora l'uomo non c'entra niente, l'uomo deve soltanto essere come un pazzo. No, il prossimo versetto, la responsabilità tua, la responsabilità mia, venite a me, dice Gesù, voi tutte che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. i due aspetti, come questo aereo, il lato divino e il lato umano. Un altro paio di versetti, Giovanni 6,44, nessuno può venire se il Padre non lo attira. Ah, allora tutto dipende da Dio, noi siamo soltanto dei robot, dobbiamo soltanto aspettare che qualcosa... Giovanni 8,24, se non credete, morirete nei vostri peccati. Due aspetti, bisogna sempre trovare questo equilibrio nella nostra lettura della Bibbia, nel nostro capire la parola di Dio, lato divino e lato umano. Che succede? Se non abbiamo questi due aspetti, l'aereo si schianta e l'uomo non sarà salvato. Se non ci sono questi due aspetti, quello che fa Dio e quello che fa l'uomo nella sua responsabilità. E dobbiamo sempre ricordare questi due aspetti che vediamo anche in questo versetto. E ora, quando approfondiamo questi versetti, teniamo in mente l'immagine dell'aereo, però devo dire una cosa in più. Una cosa in più. Anche quello che fa l'uomo dipende dall'iniziativa di Dio. Infatti leggiamo qua, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Allora l'uomo non ha più... No, è l'uomo responsabile. L'uomo deve essere ubbidienti ai comandamenti di Dio. L'uomo ha il suo ruolo di responsabilità, però tutto dipende da Dio alla fine. Se non ci sono questi due aspetti, la salvezza non esiste. In questo versetto vediamo i due aspetti: la responsabilità dell'uomo e la sovranità, il controllo, l'iniziativa di Dio. E tra un attimo parleremo di questo lato divino, dell'azione di Dio, che garantisce, perché se dipende dall'uomo non c'è garanzia della salvezza. Questo è il punto che vogliamo sottolineare. Deve essere Dio a garantire la nostra salvezza dall'inizio alla fine, perché se no non possiamo avere nessuna garanzia. Però qua vediamo che tutte le cose, la salvezza, arriva a coloro che amano Dio. Coloro che amano Dio. La domanda per te è semplice. Lo ami? Lo ami? Ami davvero Dio? Guarda dentro il tuo cuore. Rifletti bene. Ami Dio. La persona che non ama Dio non può incassare questa promessa. Tutte le cose coprono al bene per la persona che ama Dio. Ora, nessuno può sapere la sincerità della tua affermazione. Io ti posso solo chiedere, ami Dio? Ami Dio più di te stesso? Ami che la sua reputazione più della tua? Questa è la domanda che devi porti. Lo ami al punto che vuoi che il suo nome sia più innalzato del tuo? Ti importa che tanti ignorano Dio, che tanti ignorano il nostro buon Dio che ha mandato suo figlio a morire per il mondo? Rifletti, ami Dio. Questa è la chiamata per te, di riconoscere in te stesso o la persona che lo ama e prendere consolazione di questi versetti o dire no, io non amo Dio in realtà. Cambia la tua sorte stamattina, amalo, dà la tua vita a Lui e Lui entrerà nella tua vita. Tutte le cose coprono al bene, non solo per coloro che amano Dio, ma per coloro che sono chiamati. E questo è il lato divino della medaglia, questo è delle due ali, l'ala della parte che fa Dio. Tutte le cose coprono al bene per coloro che Dio ha chiamato. Sì, Keith, ma Dio ha chiamato tutti. Sbagliato. Abbiamo dei versetti, Giovanni 10, 25, 28. Gesù rispose loro, ve l'ho detto, e non lo credete, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro, a chi? Alle pecore, la vita eterna. E non periranno mai e nessuno le rapirà della mia mano. Le pecore. Vedi, questo deve essere parte. Perché se non è Dio che chiama, se non è Dio che dà la vita eterna, noi non abbiamo garanzia che non periremo. Però guardate che garanzia c'è qua, che Dio dà la vita eterna alle sue pecore. 2 Timoteo 1,9, Egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, a chi? Ai credenti, al vero credente, non a motivo delle nostre opere, non condizionato su niente che noi abbiamo fatto, ma secondo che cosa? Il suo proposito, e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, a origini antiche, questo piano di Dio, questo sogno di Dio, di salvare delle persone, Giuda 1, Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio, è sinonimo chiamato e amato in Dio, Padre, e custoditi da Gesù. Guardate un'altra garanzia, custoditi da Gesù. I veri chiamati sono custoditi da Gesù. Noi che conosciamo il Signore, se riflettiamo e ci facciamo questa domanda, perché sono venuto a Gesù Cristo io? Perché? Cosa è stata la spinta nella mia vita? E risponderemo tutti nello stesso modo, perché in un momento preciso Lui mi ha chiamato per nome. Amen? In un momento Lui, tra tutte le voci che chiamavano per la mia attenzione, dicevano vieni qua, fai questo, mettiti nella religione, Lui ha detto zitti, e mi ha detto Kiss, vieni a me. Francesco, vieni a me. E così via. Ci ha chiamati e Lui ci custodirà fino alla fine. Non è che ti sei alzato un mattino e hai detto mi sa che oggi scelgo Cristo, come avresti potuto scegliere il pane, no? Non scelgo il pane bianco, oggi scelgo il pane integrale. Sappiamo che non è questo tipo di scelta quello che abbiamo fatto. È una scelta in base a una scelta che è venuta prima, la scelta di Cristo, di dire questo sarà mio. Satana, togli le mani, non appartiene a te. Io l'ho chiamato per nome. Giovanni 15:16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e voi vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, dice la parola di Dio. Gesù non ti ha chiamato per un capriccio, non ti ha chiamato per niente altro che perché Lui vuole avere una relazione con te. Esplode la tua mente, giusto? Con me, perché? Per il suo buon proposito. Sta dipingendo un inquadro bellissimo. Domanda per te, se oggi ti sta chiamando per nome, non resistergli, non pensare ad altre cose, non dire sì, ma se Lui ti sta chiamando e ti sta dicendo seguimi, accetta la sfida, seguilo, inginocchiati davanti a Lui e di Signore, io riconosco che la mia vita sei Tu, non voglio niente altro. Ma scusa, che altro vorresti seguire nella tua vita? Che altro scopo vorresti avere nella tua vita? Tutto sporco, tutto inutile. Molti ti hanno detto nella tua vita, voglio stare con te, vero? E cosa è successo? Tanti ti hanno voltato le spalle. Ti hanno seguito finché gli veniva comodo. Poi ti hanno scartato. Quando Gesù ti chiama, Lui non ti volterà mai le spalle. Sarà sempre con te. E Lui non è condizionato sulla tua pigrizia o la tua debolezza, come neanche della mia. Lui è tenace. Lui chiama le sue pecore e poi li custodisce fino al redile. Il vero credente è sicuro in base all'azione di Dio dall'inizio alla fine. Ora, ci sono brani della Bibbia che parlano molto del lato umano, della responsabilità umana, e adesso toccheremo alcuni dei versetti più forti sul lato divino, di quello che Dio fa. Come detto, nella salvezza dell'uomo, è l'uomo che deve fare, deve credere, deve ravvedersi, deve cercare Dio. Sono tutti comandamenti che l'uomo deve fare. E dal lato divino cosa succede? Quello che vedremo in questi versetti. E vediamo che è per questi versetti qua che noi possiamo essere sicuri della nostra salvezza. Viene chiamato spesso i cinque anelli della catena della salvezza. I cinque anelli della catena della salvezza. Perché sono cinque parole che parlano dell'azione di Dio per salvarti. Per salvarti. E quello che vedremo adesso è per il credente. Non c'è altro modo di dirlo. Questo che diciamo adesso è per il vero credente. La salvezza del vero credente è sicura. Quello che credicchia o che non è un vero credente non può incassare queste promesse. E tu dici, adesso cosa devo fare? Posso andarmene? No, cambia la tua sorte. Cambia la tua sorte. Diventa credente. E tutto quello che leggiamo qui sarà applicabile anche a te. Però cambia la tua sorte. La prima cosa che vediamo qui è che il Signore ha preconosciuto, versetto 29, se l'avete, dice perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati. Ma il primo come dire, aspetto, il primo anello è che Dio ha preconosciuto certe persone per la salvezza. Preconosciuto certe persone. E questo non è altro che l'azione di Dio di scegliere di conoscerti personalmente prima della fondazione del mondo, come vediamo qua. La scelta di Dio di amarti a te, pecora, figlio, figlia di Dio, personalmente prima che tu esistessi. È così. Ha scelto di preconoscerti. Questa conoscenza è più che soltanto un raccogliere informazione come un bravo giornalista e dire, ah, questa persona, vediamo com'è, com'è, non è. Dio non è che guarda nel corridoio del tempo e vede coloro che crederanno in Lui. Lui ha scelto di amarci, se crediamo in Lui, prima che noi esistessimo. Wow, incredibile. Ora, molti dicono, ma non è così, Keith. E Dio, la preconoscenza di Dio vuol dire che Lui ha guardato in avanti e ha visto quelli che avrebbero creduto in Lui. Ci sono tre ragioni per la quale questo non combacia con quello che è il vero senso di questa parola. La prima cosa che vediamo in Amos 3:2, quando dice: voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. E questo riassume bene l'idea di quello che è la conoscenza di Dio. Dio conosce tutto, ma Lui quando conosce delle persone è una conoscenza intima, è una scelta intima di entrare in relazione con certe persone. Prima ragione. Secondo, il versetto dice quelli che ha preconosciuto. Non parla di ciò che preconosce di loro, un'azione che loro avrebbero fatto. Dice no, quelli, le persone che ha preconosciuto. Lui ha voluto salvarli. Numero tre, se Dio dovesse guardare al corridoio del tempo per vedere chi crederebbe, sperando contro speranza che qualcuno lo accettasse, chi crederebbe? Se Lui dovesse guardare in avanti e dire, ok, vediamo chi crederà e poi io li sceglierò di conoscerli. Da dove verrebbe la fede? Abbiamo già visto da Romani 8 che nell'uomo non abita alcun bene. Abbiamo visto che l'uomo naturale è in inimicizia con Dio, che l'uomo non può piacere Dio. No, no, fratelli. Lui ci ha preconosciuti prima che noi esistessimo per avere una relazione con noi per tutta l'eternità. Questo significa che la tua salvezza è sicura, inamovibile. La seconda cosa che dice qua è che anche ha predestinato. Questo è il secondo anello di acciaio che assicura la tua salvezza, che nessuno non può spezzare. Ti ha predestinato. Letteralmente ti ha destinato a qualcosa prima che tu esistessi. Ti ha destinato a qualcosa prima che tu esistessi. La differenza con preconoscerti è che non solo ti ha avuto in mente per avere una relazione con te, ma poi, come dire, ti ha predestinato anche per uno scopo ben preciso prima che tu esistessi. Ha avuto in mente un piano per te, prima della fondazione del mondo, quando noi non esistevamo. E questo ci dice che siamo destinati ad essere conformati all'immagine del Figlio. Predestinati ad essere conformati all'immagine del Figlio. E non c'è niente che noi possiamo fare per mandarlo a rotoli, meno male. Perché se potessimo fare, l'avremmo già rovinato. Ma Dio ci ha predestinato, ha detto, io metto il mio nome, la mia reputazione. Garantisco che questo popolo sarà salvo. Sono destinati a quello. Ora, nelle nostre relazioni con i non credenti, come cambia questa prospettiva delle cose? Non cambia niente. Nella nostra relazione con i non credenti, noi cosa facciamo? Significa che vogliamo che diventino credenti e poi loro possono applicare questi versetti a se stessi. Ok? Non dobbiamo fare altri ragionamenti che questi. Le persone che ancora non credono, noi preghiamo per loro. E poi sappiamo che dietro le quinte Dio ha sempre avuto un piano in mente per loro. Non dobbiamo confonderci con questo concetto. È vero che Dio ha predestinato e noi possiamo andare avanti con la piena consapevolezza che quando una persona si salva è proprio perché Dio lo ha fatto. Confermato da Efesini 1:4-5, Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore. Ci ha già visto, ci ha amati, ci ha predestinati a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Secondo che cosa? Il disegno benevolo della sua volontà. Lui poteva lasciare che tutti gli uomini andassero alla fine che loro hanno scelto, l'inferno, ribellarci a Dio. Lui poteva dire, volete questa strada? Prego. Ma lui è buono. E ha detto, io interverrò. Non c'è nessuno che intervenga, io interverrò. Dimostrerò la mia bontà, salvando quelli che non possono salvare se stessi. Il tuo destino è sigillato, fratello, sorella. Il tuo destino è sigillato. Ora, come possiamo capire un po' forse più questa idea, c'è un predicatore che racconta la storia che durante i suoi anni di scuola superiore divenne un giocatore molto decente di scacchi e vinceva la maggior parte dei concorsi. Poi smise di giocare per 20 anni finché non gli capitò di giocare contro qualcuno che non aveva mai smesso di giocare e che era diventato molto bravo. Potete immaginare il risultato di questa partita, molto umiliante per il predicatore. Non riuscì a batterlo. Non importava in che modo cominciava il gioco, l'opponente sapeva come rispondere. Se aveva addirittura il coraggio di provare qualche mossa nuova, il suo opponente sapeva come incorporare la sua mossa nel suo piano di vittoria, così era bravo l'altro giocatore. Non importava cosa provava. E con i suoi movimenti buoni e anche con quelli cattivi, servivano ugualmente per il proposito del campione. Figuriamoci, Dio è molto più intelligente che il giocatore di scacchi. E lui sa come incanalare tutto verso il suo proposito. Perfetto. Il punto è che Dio non fa la scelta per te come giocatore di scacchi. Non è che Dio fa la scelta per te. Tu scegli, ma le tue scelte raggiungono sempre lo scopo del suo piano eterno. Se non fosse così, io potrei scegliere qualcosa che mi allontanerebbe indefinitamente da Lui, ma Lui non lo permetterà. Farà che le mie scelte stesse siano tutte parte del suo bellissimo tappeto che sta costruendo. La terza parola, terzo anello, è quelli che sono chiamati. In questa parola il proposito eterno di Dio si incrocia con un momento preciso nella storia. Ti ricordi, vero? Ti ricordi quando Dio ti ha chiamato personalmente a te e tutto il suo piano è incrociato la tua vita e ti ha chiamato? Ti ha detto, seguimi. Colui che Dio preconobbe, decise di amare prima dell'esistenza e predestinò, poi li chiamò. E questa è l'azione di Dio di attirarti a sé chiamandoti per nome. L'azione di Dio, ricordiamocelo. Noi abbiamo risposto, ma Lui è stato quello che ha dato l'iniziativa. La chiamata di Dio non è come quando una mamma chiama il figlio. Luca, vieni! Vabbè, speriamo che non venga. E il bambino che dice, sì, sì, vengo domani. Questa non è la chiamata di Dio. La chiamata di Dio è come un arruolamento. Lui chiama e noi rispondiamo, noi ci facciamo presenti, perché Lui ci ha chiamati. C'è la storia molto bella di C.S. Lewis che racconta il momento in cui lui ha sentito la chiamata di Dio. Lui dice, devi immaginarmi da solo in quella stanza, notte dopo notte che sentivo ogni volta che la mia mente si alzava, anche solo per un secondo dal mio lavoro, l'avvicinarsi costante e incessante di colui che non desideravo proprio incontrare, dice lui. Dice, nella scuola della Trinità, nel 1929, mi arresi e ammisi che Dio è Dio. E mi inginocchiai e pregai. E lui poi disse, forse quella sera ero il convertito più depresso, il riluttante in tutta l'Inghilterra. Perché disse questo? Perché lui aveva vissuto tutta la sua vita cercando di attaccare col suo ateismo la fede. E quel momento, quando ha sentito la chiamata di Dio, tutto il resto non significava niente. E Dio l'ha chiamato per nome. E poi lui ha scritto un libro che si chiama Sorpreso dalla gioia. Ha scritto così questo libro, descrivendo com'è stata la chiamata di Dio nella sua vita. Chiamati. Sei stato chiamato da Dio. E Lui ti porterà alla salvezza. Giustificati. È il quarto anello di questa catena. E questa è la parola che descrive l'azione di Dio di dichiarare giusto ai propri occhi uno che in se stesso non è giusto. Se noi dobbiamo aspettare finché siamo giusti per essere salvati, che succede? Non possiamo essere salvati. Ma quando crediamo in Lui, Lui ci dichiara giusti. Dio ci ha dichiarati giusti. Un autore dice, non sono quello che dovrei essere. non sono quello che spero di essere, non sono quello che desiderei di essere, però per la grazia di Dio non sono ciò che ero. Amen. Questa è la voce del credente nato di nuovo, giustificato davanti a Dio. Ancora cammino zoppicante verso la città celeste, ma non sono quello che ero. Sono salvato per la grazia sua. Glorificati, l'ultimo anello di questa catena, quando il convertito sarà tutto ciò che Dio ha sognato per lui. Sai, è affascinante pensare al sogno di Dio. Qual è il sogno di Dio? Il sogno di Dio, secondo la Bibbia, è salvare un popolo che lo appartenga. E questa è la glorificazione, la gloria sua si rivela nel fatto che lui prende questo essere umano, ribelle, marcio. Il suo sogno non è altro che quello, che portare un popolo che lo appartenga. E questo è l'anello finale, quando il convertito sarà finalmente quello che dentro desidera di essere e quello che Dio desidera che lui sia. Guarda che dice che è già un affare fatto, li ha pure glorificati, non dice le glorificherà. Nella mente di Dio siamo già glorificati. Cioè il processo è concluso, noi stiamo soltanto aspettando che arrivi il giorno, ma noi siamo già glorificati nella mente di Dio. L'esperienza ci insegna che quando una persona dice questa frase, cosa potrebbe mai andare storto? L'avete sentito nella vostra vita? Cosa potrebbe mai andare male in questa situazione? L'esperienza ci insegna che quando qualcuno dice questo dobbiamo essere molto titubanti, giusto? Se c'è anche la minima possibilità che qualcosa andrà male, quando c'è il fattore umano, sicuramente andrà male. In aprile del 1986, sicuramente questo che hanno pensato i responsabili di un reattore nucleare, quando hanno assunto degli operai a basso costo perché dovevano soltanto guardare degli schermi, pensando di prendere una scorciatoia e risparmiare un po' di soldi, pensarono, cosa potrebbe mai andare storto? Devono solo guardare lo schermo. Le cose andarono davvero storte. Il reattore nucleare di Chernobyl andò in tilt, causando una delle catastrofi più devastanti della storia. Noi non vogliamo rischiare nella nostra salvezza, amen. Siamo contenti e felici che l'azione di Dio è quello che garantisce che noi saremo salvi. Dobbiamo prendere una profonda consolazione di questa realtà. Come diceva Moody, come cambierà la nostra mentalità se noi ci riconosciamo salvi? Io lo so che in quel giorno non dovrò aver vergogna davanti a Dio, non perché io sia qualcosa, ma perché Dio mi ha salvato. Puoi dirlo questa mattina? Se puoi dirlo, metti un sorriso sulla tua faccia perché sei salvo. E se non lo sei ancora, cambia la tua sorte. Cambia la tua sorte, accetta Cristo, vivi per Lui e potrai anche tu essere sicuro di essere nella Sua presenza. Preghiamo. Padre Santo, grazie perché ci hai donato lucidità anche oggi, concetti profondi, per molti di noi sicuramente sono di sfida, ma Signore sono fondamentali per noi di capire che venga quello che venga, tempesta, terremoti, noi siamo saldi, custoditi da te, salvi, e possiamo dirlo a tutto il mondo, che c'è un modo per essere salvi dell'ira di Dio, dell'inferno. E Signore, grazie perché tu hai fatto tutto. Noi che ti apparteniamo sappiamo che noi siamo soltanto i ricevitori della tua grazia, la tua grazia incondizionata, e noi ti siamo eternamente grati. Grazie nel tuo nome, Gesù.